Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Uscite di Sicurezza, giovedì 29 gennaio. A partire da questa puntata, da questo giovedì, Uscita di Sicurezza si arricchisce grazie al contributo di una voce autorevole, del dottor Bruno Giordano. Magistrato di Cassazione, voce importante, autore del libro Operaicidio, che ci invierà ogni settimana, diciamo così, una cartolina, uno sguardo sui principali fatti che accadono nella settimana. Quindi partiamo con la prima cartolina, quindi la leggeremo e la ascolteremo insieme.
Cran, Montanà e Niscemi. Cos'hanno in comune queste due città, queste due realtà così completamente diverse? Cran, Montanà, il luogo per vacanze in montagna, per miliardari. Niscemi è un paese in provincia di Caltanissetta, fatto delle coltivazioni di carciofeti e vigneti, che vive sulle rimesse degli emigrati e che in gran parte si è espanso grazie a un malgoverno del territorio. Hanno in comune diverse cose queste due realtà, accomunate nell'arco di 30 giorni da due tragedie simili. A Cran Montanà, centinaia di feriti, oltre 40 morti tra giovani e collaboratori della discoteca, mentre a Niscemi crolla un intero costone, centinaia di famiglie sono senza casa e forse i danni potranno aumentare. Hanno in comune innanzitutto la mancata prevenzione. Nell'uno e nell'altro caso nessuno ha voluto adempiere ai propri doveri di vigilare, controllare, progettare ed evitare qualsiasi danno alla salute, all'ambiente, al territorio. Hanno in comune anche una sfilata di autorità del giorno dopo. Le lacrime, le preoccupazioni e gli impegni del giorno dopo evidentemente sono comuni sia alla cultura italiana che a quella svizzera. E infine hanno in comune una cosa particolare. Entrambe queste tragedie erano fatti prevedibili e in qualche modo previsti. In particolare a Niscemi già da molti anni c'era stata una prima frana, poi era stata evidenziata una seconda frana, ma nel frattempo sono passati anni, anzi decenni, senza alcuna prevenzione, senza alcun governo del territorio. Tutto ciò dimostra, in una terra che invece è stata ben attenzionata per installarvi il MUOS, cioè una centrale di comunicazione della Marina americana per controllare il Medio Oriente, e invece è stata trascurata la popolazione, l'urbanistica, il territorio. Quando quando capiremo che la tutela del territorio, dell'ambiente, è tutt'uno con quella delle persone, dell'urbanistica, dell'economia, soprattutto dell'umanità intera, capiremo finalmente cosa voleva dire Papa Francesco quando, nell'enciclica Laudato Si, dice che quando si comincia a sfruttare l'ambiente, si finisce per sfruttare le persone.
Questa era la prima cartolina di Bruno Giordano e ne seguiranno altre nelle prossime puntate. Intanto il tema di questa puntata quale sarà? Vorremmo partire anche dalle parole che abbiamo appena sentito da Bruno Giordano, vorremmo cercare di approfondire insieme anche a voi ascoltatori e ascoltatrici questi due temi, legalità e sicurezza sul lavoro. Proveremo a farlo con tre ospiti e partiremo da un'esperienza che abbiamo, si è già diciamo consumata quasi alla fine, che è quella di M4, della metropolitana di M4, la nuova linea metropolitana, linea blu, e partiremo appunto interrogandoci su è possibile intanto coniugare la legalità e la sicurezza sul lavoro, ma per legalità, o meglio, per illegalità intendiamo sia l'economia criminale, cioè imprese che cercano di infiltrarsi negli appalti, sia il mancato rispetto delle leggi e dei contratti collettivi, quindi lo sfruttamento dei lavoratori, l'inosservanza ad esempio di norme appunto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per provare ad affrontare questi fenomeni e soprattutto capire se ci sono e quali strumenti preventivi esistono e possiamo agire in contesti simili, parliamo di grandi opere chiaramente, e proveremo a descrivere il lavoro realizzato durante la costruzione della linea M4 e dicevo lo facciamo con alcuni ospiti. Intanto qualcuno che è già qui con me, che mi facilita il compito perché stiamo lavorando intanto per recuperare un ospite dei tre. Al telefono intanto Francesca Rizzi, dottoressa Francesca Rizzi dell'ufficio protocollo legalità,
esatto,
della società M4 SPA, che è la società concessionaria che ha sviluppato, no? E ha seguito tutti i lavori di M4. Intanto buonasera e grazie.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Di essere qui con noi. Il secondo ospite che è collegato telefonicamente è il professor Michele Riccardi, che è vice direttore e ricercatore senior presso Transcrime e professore di analisi delle informazioni finanziarie e aziendali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buonasera, dottor Riccardi.
Buonasera e grazie dell'invito.
E vediamo se con noi è presente anche il terzo ospite, Vincenzo Greco, della segreteria della Camera del Lavoro di Milano con delega salute e sicurezza. Buonasera Greco.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie mille, grazie intanto anche al supporto tecnico che mi ha concesso di collegare Vincenzo Greco con noi, perché altrimenti ci dovevamo un po' arrangiare in altro modo, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi ci siamo tutti, benissimo. Allora, io vorrei partire intanto ricordando agli ascoltatori e alle ascoltatrici i contatti che, se vogliono intervenire e ragionare insieme a noi sui temi che stiamo proponendo questa sera, come sempre è 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, questo è il canale più utilizzato, oppure per chi utilizza più agilmente la mail diretta @popolarenetwork.it. E questi erano i contatti. Io arrivo subito a Francesca Rizzi, perché vogliamo partire dal lavoro, cioè da che cosa intanto significa lavorare in un ufficio che ha quel tipo di responsabilità in un'opera come quella della metropolitana M4, che è giusto ricordare la complessità intanto di questa opera, committenza pubblica, comune, giusto? No?
Esatto, committente comune di Milano.
Benissimo. E che ha concesso appunto lo sviluppo corretto con la società M4,
costituita dal Comune di Milano, partecipata dal Comune di Milano per il 67% inizialmente, poi con i privati soci costruttori. Adesso attualmente invece nella fase di gestione è subentrata poi anche ATM e quindi ovviamente la conformazione e la struttura della società è cambiata, così come l'attività di fatto sta cambiando.
Esatto. E in questo la complessità che dicevo, a cui facevo riferimento prima, giusto per dare qualche numero, capire, sì, ricordare, 1300 imprese circa coinvolte, oltre 16.000 lavoratori e lavoratrici, sì, perché poi oltre agli operai c'erano anche
gli amministrativi
tecniche. È giusto anche ricordare che tra gli operai Raffaele Ielpo, l'operaio di Metro Blu, appunto, ha purtroppo morto nella realizzazione del cunicolo in Piazza Tirana nel 2020.
Sì.
Era giusto appunto ricordare che M4 non si è svolta proprio così a infortuni zero.
No, certo.
Ecco. E però, tornando all'aspetto che ci interessa, appunto legalità, 4.500 contratti.
Sì,
no?
Esatto.
Da controllare.
Da controllare, esatto.
Contratti di subappalto, di affidamento, di appalto.
E di varie tipologie ovviamente di attività che devono essere fatte all'interno di un cantiere, di una grande opera.
Di questo tipo.
Sì.
Ecco, è un'opera che ha avuto, diciamo, un complesso di commessa di circa 1,5 miliardi, no?
Sì, esatto.
Più o meno. Ecco, torniamo appunto alla domanda. Ma, Francesca Rizzi, che significa svolgere quell'incarico quotidianamente? Cioè, quando poi un'impresa di costruttori deve progettare, va bene, ok, ha idea di scavare appunto con la talpa, scava le gallerie, poi via via nel tempo si avvicendano diverse imprese, no? E chiaramente vengono contrattualizzate dalle imprese affidatarie.
Sì.
Nella loro filiera di appalto. E lì passano questi documenti nelle mani.
Esatto, sì, passano questi documenti nelle mani della concessionaria, in questo caso, cioè M4, in particolare nell'ufficio che ho avuto l'onore e l'onere di presidiare anch'io, di coordinare, che è l'ufficio protocolli e autorizzazioni. E devo dire che perché questo avviene di fatto? Perché il punto principale e più importante quando si costruisce un'opera di soprattutto pubblica aderire ad un impegno comune, quello di appunto chiamato protocollo di legalità, cioè tutta la filiera delle imprese, quindi dalla committenza fino all'ultimo ultimo nel senso l'ultimo operatore economico che entra nei cantieri, deve aderire a questo patto di legalità, che prevede che ovviamente prima di entrare nei cantieri e prima di operare in quest'opera debba presentare dei documenti che lo qualificano, che lo identificano, come la carta d'identità dell'impresa. Quindi effettivamente, una volta che l'impresa è stata individuata, in questo caso era individuata appunto dal consorzio dei costruttori, che sono tutti privati, quindi con dinamiche di carattere privato, poi ovviamente dovevano passare sotto diciamo la valutazione, la verifica dell'idoneità in termini pubblici, quindi con quelli che sono i requisiti che vengono richieste per le opere pubbliche. Quindi abbiamo ovviamente vengono identificati sia coloro che operano, che hanno la responsabilità della società, ma anche tutti quelli che effettivamente entrano nei cantieri. E da qui quello che si diceva prima, cioè come coniugare legalità pura, quindi requisiti che sono il casellario giudiziario, il fatto di essere in linea con i contributi, il pagamento dei contributi, le tasse, quindi dal punto di vista finanziario, e avere anche i controlli antimafia che sono a supporto, ma anche ovviamente avere tutte le maestranze e tutte che entrano poi nei cantieri in regola con i documenti, il che significa ovviamente anche il controllo sull'idoneità professionale in termini anche di controllo degli UNILAV, controllo della coerenza tra il contratto e il contratto, il quadramento, insomma, che della maestranza con il tipo di contratto che è l'attività che deve essere svolta. Quindi è questo è quello, da noi passano un sacco di carte, però quelle carte riportano dei dati molto importanti, perché di fatto ci permettono di vedere al di là di quello che è stato dichiarato. Un incrocio di dati permette di dare una, di avere una visione un po' più trasversale. Questo non solo grazie all'ufficio, ovviamente, che è composto e che è interno all'M4, ma è stato possibile anche grazie a tantissimi soggetti che insieme a noi hanno partecipato al controllo. Sicuramente ci sono stati sindacati, appunto, nella fase successiva al 2020. Certo. Quindi,
poi ci arriviamo.
E poi ci arriviamo.
Ma io ti interrompo un attimo, perché giustamente tu chiami in causa appunto il sindacato, no? E quindi i lavoratori attraverso le rappresentanze, certo, sindacali. Da questo punto di vista chiamo in causa direttamente Vincenzo Greco, che appunto anche sul pezzo legalità ci sono norme, ci stava descrivendo adesso Francesca Rizzi, ci sono le norme, ci sono dei protocolli di legalità. Ecco, su questo piano, come sindacato, come si interviene?
Ma allora, bene faceva Francesca Rizzi a ricordare qual è tutto il processo, qual è il quadro di riferimento. Il quadro di riferimento per le opere pubbliche, dopo farò una considerazione più generale, prevede la definizione attraverso un protocollo in prefettura di una serie di vincoli e di patti che tengono insieme tutti gli attori, tra i quali anche il sindacato, con particolare riferimento alla legalità e alla regolarità dei rapporti di lavoro, perché c'è il tema della legalità, inteso come il rispetto delle leggi dello Stato, che è una cosa assolutamente importante, come parimenti è importante il tema della regolarità dei rapporti di lavoro, che ci parla dell'applicazione corretta dei contratti collettivi nazionali. Questi due aspetti intervengono secondo il quadro regolatorio vigente su tutta la filiera, quindi dall'affidataria a tutta la catena degli appalti e degli eventuali subappalti. Poi c'è un'azione pattizia ulteriore, che è quella che abbiamo anche messo in atto nello sviluppo della rete metropolitana M4, che purtroppo, dico io, è stato successivo ad un incidente mortale e non per responsabilità del sindacato, su questo voglio essere chiaro, dico che riguarda come noi costruiamo quel ponte tra la dimensione della legalità e della regolarità e il tema della salute e sicurezza, perché è evidente che gli aspetti correlati alla tutela della salute e sicurezza sono aspetti che ci parlano della prevenzione, e dove si rispettano le leggi dello Stato, dove si rispettano i contratti collettivi nazionali, dove c'è la rappresentanza sindacale, quindi qui il ruolo del sindacato, meglio e più efficace è l'azione di prevenzione. E quindi la parola chiave è prevenzione. Quindi, diciamo così, i tre titoli di discussione: legalità, regolarità e prevenzione, che significa tutta la salute e sicurezza, si accompagnano e si compenetrano, sono sempre di prossimità.
Certo. Ecco, proseguendo con invece Francesca, ci diamo del tu,
sì,
perché
assolutamente,
adesso è inutile fingere,
sì,
che non ci conosciamo. Francesca, ci stavi descrivendo appunto questo passaggio di carte che però dietro qualificano le imprese.
Sì.
E facevi riferimento anche a alcune intanto verifiche, no, che vengono fatte sulle imprese, perché così poi voglio giustamente arrivare al professor Riccardi, no? Perché
sì, certo,
poi lì ci aprirà tanti stimoli che potremo poi approfondire nuovamente insieme. E chiaramente, se vogliono intervenire i nostri ascoltatori, non riesco a prendere le telefonate, ma se scrivete vi chiedo questo aiuto, è meglio, perché sennò controllare stasera tutto la regia mi è complicato. Torniamo a noi, dicevo, tante verifiche, tanti controlli. L'antimafia è un aspetto, quindi verificare che quell'impresa, in un contesto pubblico, in una grande opera di questo tipo, non abbia avuto a che fare in qualche modo, no, con infiltrazione,
sì,
criminale.
Assolutamente sì.
O con reati ambientali?
Anche,
per
sì,
esempio.
Assolutamente sì. Mm. Ci sono ovviamente, le verifiche sono molte. Mm. Accanto a quella che chiamiamo i requisiti generali, quindi quelli che sono espressi dal codice dei contratti cosiddetto, quindi quelli che sono dei requisiti base, diciamo, che identificano la bontà dell'impresa, la capacità, no, imprenditoriale sana, dall'altra c'è anche la verifica appunto antimafia, che è in capo ovviamente alle prefetture tramite questa banca nazionale antimafia, ma la concessionaria, quindi l'M4, in questo caso cosa fa? Comunica alla prefettura tramite questa banca che sul territorio di Milano c'è, e quindi dentro all'opera, ai cantieri di M4, c'è quella determinata impresa, il che permette ovviamente al contesto degli enti controllanti che fanno parte poi del sistema di controllo che sta dietro a una grande opera, sappiano che quell'impresa è dentro ai cantieri, quindi ove dovesse manifestarsi un problema di carattere ovviamente subentrare, questo comporterebbe una interruzione del rapporto contrattuale con l'impresa e la fuoriuscita, ovviamente valutate e eseguite le diverse verifiche istruttorie del caso, appunto la fuoriuscita dell'impresa dai cantieri.
Esatto.
Quello che però tutto questo diciamo è stato possibile farlo in modo ordinato e abbastanza rigoroso grazie a uno strumento che lo stesso protocollo di legalità prevede e che è appunto una piattaforma chiamata piattaforma di legalità. Questa piattaforma vengono inseriti questi dati che riguardano appunto tutte le imprese che devono essere qualificate prima di entrare nei cantieri, ma questi stessi dati ci aiutano anche a capire cosa si muove sul cantiere in relazione a quel contratto e per l'esecuzione di quel contratto. Va anche oltre, quindi quella piattaforma ci permette di fotografare il ciclo di vita di quel contratto, quindi cosa effettivamente, quando è entrata l'impresa, da chi è composta l'impresa, chi lavora per quell'impresa, quando e dove, e alla fine, quando si conclude il contratto, si traccia anche tutta la parte dei flussi finanziari. Quindi la piattaforma, la nostra, si chiama Sileg M4, che sta per Sistema Integrato di Legalità, non c'è grande fantasia, non abbiamo così, però ecco, Sistema Integrato di Legalità ci ha permesso di tracciare tutto questo sistema che parte dalla individuazione di un'impresa alla chiusura del rapporto contrattuale.
Esatto, e in mezzo poi ci stanno i lavoratori.
Assolutamente, esatto.
Tutte le informazioni che riguardano appunto chi poi fa andare le mani, insomma, in queste opere.
Assolutamente, sì.
E vedendoli, fotografandoli anche, da, come si diceva appunto giustamente prima, rispetto al contratto collettivo applicato, il livello applicato, se poi ci spostiamo sul
l'orario di lavoro anche, no?
Per esatto, cui il monitoraggio anche
monitoraggio degli ingressi e delle uscite, esatto.
Se ho titolo di entrare in quella settimana di lavoro, cioè
con una programmazione, certo.
E poi anche la verifica dei documenti inerenti proprio alla salute e sicurezza, le visite di idoneità sanitarie,
sì, esatto,
gli attestati di formazione.
Esatto, la piattaforma ci permette anche di bloccare, no, nell'eventualità, esatto, in cui sì, perché ci sono le scadenze, nel momento della scadenza la piattaforma ci ha aiutato a presidiare e a governare un po' questo.
Tante sistema. Situazioni che poi proveremo anche,
esatto,
a raccontare. Ma io adesso arrivo al professor Riccardi che pazientemente ci ha ascoltato. Perché arrivo a lui? Perché a dicembre, proprio presso l'Università Cattolica a Milano, è stata presentata una ricerca commissionata appunto da M4 in collaborazione poi con Transcrime, dal titolo Grandi opere e legalità, l'esperienza di M4. Appunto la collaborazione tra Transcrime, Crime Tech e M4 e ha prodotto una ricerca molto interessante. Intanto, professor Riccardi, di che cosa si occupa Transcrime?
Grazie di nuovo per l'invito. Transcrime è il centro interuniversitario sulla criminalità e l'innovazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, dove ha sede, ma anche con l'Università di Bologna e di Perugia. Ed è il centro di ricerca più grande a livello europeo che si occupa di temi, quelli che chiamiamo fenomeni criminali complessi, cioè criminalità organizzata, criminalità finanziaria e poi tutti i rivoli, dai traffici illeciti allo sfruttamento lavorativo, al riciclaggio di denaro e altro. E siamo molto interessati all'impatto sociale e economico di questi reati. Abbiamo un approccio molto applicato che nei fatti significa due cose. Da un lato provare a rispondere alle esigenze, alle domande che provengono dalle autorità, dalla società civile, dagli enti privati, cioè quelle domande che in genere si definiscono policy relevant, quindi rilevanti per le politiche, e poi significa anche ricerca applicata a sporcarsi le mani, come? Con tanta analisi empirica, raccolta e analisi di dati, di casi studio, interviste, sondaggi. E quindi, giusto per fare degli esempi, delle domande a cui stiamo provando a rispondere in questi mesi, in questi anni, ad esempio come cambiano le infiltrazioni mafiose, come cambia l'infiltrazione negli appalti e quindi come devono cambiare e migliorare le verifiche antimafia, oppure se e come le nuove forme di caporalato e sfruttamento lavorativo si intersecano con altri reati, ad esempio quelli fiscali, o se ci sono rischi di riciclaggio in alcuni ambiti specifici, ad esempio ci stiamo occupando di rischi di riciclaggio nell'immobiliare a Milano, oppure se i reati stanno davvero diminuendo oppure stanno aumentando, o se l'aumento dei reati collegati ai minorenni, insomma, da cosa è determinato. Quindi noi cerchiamo di fornire evidenze, diciamo, empiriche, scientifiche, per provare a rispondere a queste domande. Lo studio fatto insieme con il supporto di M4 va esattamente in questa direzione. Cioè, ci siamo chiesti, dato che si parla molto di legalità e grandi opere in Italia, ma molto spesso lo si fa senza numeri, senza dati. E allora, con Francesca in particolare, ci siamo guardati e abbiamo detto: ma forse è il caso di provare a dare qualche numero. Allora, a testa bassa, ci siamo messi ad analizzare i dati condivisi da M4 ed è venuta fuori questa fotografia, forse più che una fotografia è un film, su come sono andati i lavori e quali sono stati i rischi di infiltrazione e come sono stati anche diciamo protetti attraverso i sistemi di verifiche antimafia che ha già in parte illustrato Francesca.
Ecco, prima di addentrarci chiaramente con una domanda più profonda, no, che va in profondità negli esiti di questa ricerca rispetto a quello che è stata l'esperienza di M4, tratteniamo un attimo, come dire, riprendiamo il fiato e arriviamo tra un attimo.
Opera di importanza storica che questa nazione salverà, e per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà.
Una grande opera, macchina economica che i massoni rifocillerà.
Ma sbocciano denari, capocce compari, sloggiano i locali, abbiamo appoggi tali che non ci scocciano i legali. Non ci fotti, tracci dei corrotti, ma sappi che non ci abbatti come appunta per rotti. Qui si punta a ponti da 3000 metri rotti, fuori come soffitti tenuti con i cerotti. Esclusiva la villa abusiva arriva, se ti fidi di sta casta non ti si castiga. Il divino Tomo dice che il condono arriva, noi treffiamo solo se giochiamo la partita IVA. Viva la diga, Dio la benedica, ma non tratterrebbe nemmeno la mia vescica. Noi devastiamo il fondale, abusando della credulità popolare, tu non chiamare il CICAP.
Uno spazio porto si farà, conquisteremo pure il
Questo era Caparezza, grande opera, la grande opera che appunto provocatoriamente, chiaramente non stiamo parlando di M4, ma le grandi opere in generale. Torniamo al professor Riccardi, perché poi voglio arrivare al punto nodale di intreccio sulla salute e la sicurezza rispetto alla legalità. Professor Riccardi, quindi la ricerca che cosa ha restituito nella fotografia dell'esperienza M4 in termini appunto di indagine sul fenomeno di prevenzione rispetto ai fenomeni di infiltrazione, ma non solo.
Allora, ha restituito tante cose che forse è anche difficile riassumere, quindi noi invitiamo diciamo gli ascoltatori poi anche a recuperare lo studio che è pubblico, è possibile trovarlo sul sito di Transcrime oppure anche su quello di M4, diciamo alcuni punti essenziali. Il primo è che quando ricerca accademica e imprese o autorità collaborano, è possibile studiare proprio dati alla mano le grandi opere. Lo studio dimostra anche che è possibile tracciare tutte le filiere coinvolte, quindi tutta la rete di appalti e subappalti, e questo è fondamentale non solo poi a consuntivo dell'opera, ma è fondamentale anche farlo durante l'opera, proprio perché, come ben sappiamo, i rischi talvolta si annidano nelle catene di subappalto, questo non solo nelle opere pubbliche ma anche nelle filiere private. E poi ha restituito, diciamo, un'immagine sana, se così si può dire, cioè di una grande opera che, grazie soprattutto al lavoro di Francesca Rizzi, del suo team e in generale di M4 e i controlli effettuati, ha visto di fatto una quasi minimizzazione o un azzeramento delle infiltrazioni mafiose, delle infiltrazioni criminali e anche di altro genere di reati. E questo nonostante i numeri che sono stati ricordati prima, quindi 1300 imprese, più di 4500 contratti, 16.000 lavoratori. Quello che emerge è una varietà molto ampia di imprese, da imprese molto molto grandi, da WeBuild a Hitachi, a imprese invece piccole o medio piccole, che sono poi il 70% delle imprese. È una grande opera che noi abbiamo definito a filiera corta, cioè noi abbiamo individuato 2500 filiere, intese come diciamo catene di appalto e subappalto, ma il 57% dei lavori, diciamo, che si è svolto al primo livello di appalto. Però siamo stati in grado di tracciare tutta la rete, che è una cosa, ripeto, fondamentale. E poi ci sono quello che è emerso molto rilevante, ma non so se vogliamo già parlarne adesso oppure l'affronteremo dopo, sono i risultati delle verifiche antimafia e anche di come si sono svolte le verifiche antimafia, perché questo ha fatto sorgere in noi, ha suggerito molti spunti anche su come migliorare il sistema di controlli antimafia e di come renderlo più efficace.
Ecco, esatto, infatti poi ci voglio ritornare, ma in questo momento richiamo Vincenzo Greco proprio perché qui ci stiamo avvicinando a, un po' l'ha accennato Francesca, nell'utilizzo della piattaforma, uno strumento efficace anche per osservare, provavo un po' ad accennarlo anch'io prima, quelle che sono gli aspetti che riguardano i lavoratori e quindi le condizioni dei lavoratori e quindi anche gli aspetti di sicurezza e di integrità psicofisica degli stessi. E però tutto ciò si è potuto realizzare attraverso diciamo delle forme di rappresentanza, giusto Vincenzo?
Esatto. Nel senso che l'esperienza che abbiamo fatto in M4, che peraltro prosegue anche altre esperienze precedenti e che noi pensiamo debba essere esperienza di modello anche per il futuro, muoveva essenzialmente da due aspetti. Il primo, il prioritario, ovviamente la comune volontà da parte di tutti i contraenti di mettere in campo azioni che riguarderanno, secondo il contesto in cui vogliamo mettere questa riflessione, la condizione di chi lavora, partendo, questo secondo aspetto, dal riconoscimento di una rappresentanza per quello che riguarda il campo della salute e della sicurezza che fosse trasversale alle singole imprese e che di conseguenza potesse avere un occhio, lo dico tra virgolette, su tutto il sistema del lavoro che si sviluppa nell'attività di cantiere. Questo per dire che cosa? Che la figura del rappresentante dell'autorità della sicurezza di sito produttivo, e in quel caso lì avevamo convenuto che per sito intendevamo tutta la complessità dei cantieri nei quali si realizzava l'infrastruttura M4, che fosse, come si può dire, prevedesse una figura riconosciuta che rappresentasse i lavoratori sui temi relativi alla salute e sicurezza, indipendentemente dal contratto applicato, indipendentemente dall'azienda per cui lavoravano. L'elemento parimenti fondamentale era la condivisione delle informazioni, e cioè quindi l'accesso a quella complessità di informazioni che riguardano la presenza di maestranze in cantiere, e cioè il rappresentante di sito, il rappresentante di sicurezza di sito, quello sindacale, partecipava alle riunioni di cantiere, quindi era a conoscenza della pianificazione delle attività di cantiere, quindi di tutto il sistema delle interferenze, quindi di tutto il sistema delle attività, aveva accesso, agibilità di accesso a queste attività, sapeva chi doveva stare lì in quel momento a fare che cosa e lì poteva verificare, rispetto alle procedure operative, l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale e delle procedure di sicurezza secondo i piani di sicurezza. No, adesso mi rendo conto, come si può dire, anche della difficoltà magari di entrare in una certa logica, però se possiamo provare a sintetizzarla, la cooperazione tra diversi soggetti, il reciproco riconoscimento, che alle volte significa anche dialettica, discutere, litigare, non semplicemente riconoscere. Il reciproco riconoscimento, la condivisione di informazioni e la presenza in campo, quindi il valore della rappresentanza, sono diventati tutti gli ingredienti per favorire quell'abbassamento del dato infortunistico che abbiamo registrato dopo che abbiamo condiviso che ci fosse questo tipo di esperienza. Questo tipo di esperienza accompagnata da un monitoraggio continuo, e cioè i contraenti del patto non soltanto avevano parte di essi una quotidianità nella vita del cantiere, ma ciclicamente ogni 3 mesi si trovavano, facevano il punto, discutevano di quello che era accaduto, dei correttivi, di quello che avevamo verificato non funzionasse appieno, per mettere in campo un'azione di miglioramento continuo delle attività correlate alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza.
Ecco, in qualche modo poi appunto con questa premessa, giustamente, con questa descrizione precisa, sostanzialmente significava avere uno strumento, gli occhi, le gambe, esatto. Visionare il cantiere quotidianamente, confrontarsi, come diceva Vincenzo, però poi ritornare e avere uno strumento operativo, un contenitore trasparente, no?
Esatto.
In qualche modo,
sì.
che potesse consentire a chi si occupa della legalità e a chi si occupa della salute e sicurezza dei lavoratori di poter intanto guardare magari anche gli stessi documenti con occhi diversi e punti di vista diversi e ad arrivare appunto ad abbassare il rischio di illegalità intesa in senso ampio, no?
Esatto.
Perché poi adesso va detto, sicuramente, come dire, è un'opera che è stata attenzionata e presa ad esempio anche a livello parlamentare in commissione a Senato d'inchiesta sulle sulle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, quindi è un modello in qualche modo preso a esempio, ma la presenza in qualche modo organizzata del sindacato con delle figure di rappresentanza ha consentito anche di arginare il sistema da alcune altre tipologie, diciamo, di meccanismi illegali, cioè nell'applicazione magari non corretta di alcuni orari di lavoro, nell'applicazione non corretta dei distacchi e quindi un, come dire, tendere a sfruttare alcune norme di giuslavoristiche che poi vedono lo sfruttamento dei lavoratori, perché non è stata, diciamo, completamente esente da situazioni di questo tipo, ma non è stata permeata proprio per la presenza di questa figura di rappresentanza, come ci descriveva Vincenzo, no?
Assolutamente sì, devo dire anche la verità che effettivamente quando parliamo diciamo di M4 possiamo dire che il punto è proprio avere stretto dei patti e degli impegni che hanno permesso a tutti veramente gli attori di essere protagonisti, che non significa, come diceva Vincenzo, non litigare, non avere come dire, visioni discordanti, ma proprio per il fatto che gli approcci, quello pubblico, quello privato, quello sindacale, insomma erano tanti, quella della parte della sicurezza, quello più tecnico, sono tanti punti di vista che devono inevitabilmente giungere ad un compromesso unico per riuscire a raggiungere la pubblica utilità, cioè la creazione di un'opera pubblica nella sicurezza e nella legalità. Questo è stato sicuramente possibile grazie all'impegno di molti, diciamo alla buona intenzione e alla capacità anche di una lettura che, ripeto, andasse un po' più a fondo. Non bisogna fermarsi né all'evidenza, come dire, del cantiere, anche per chi è, ma bisogna proprio dialogare, cioè questa forma del dialogo è stato quello che è stato il fattore protettivo, il reale fattore protettivo.
Esatto, un dialogo che è alla base del conflitto, perché poi se non cioè il conflitto inteso non che ci si mena fondamentalmente, però ecco, scusa se perché devo poi tenere d'occhio il tempo che scorre e voglio tornare dal professor Riccardi, che giustamente mi interessa che descriva poi quegli aspetti che ci ha annunciato poco fa, ma sostanzialmente a me sembra che poi tutto si basi in qualche modo su questa parola trasparenza, no? In queste grandi opere, che è fondamentale, è l'accessibilità, la trasparenza. Io metto un attimo, uso Bruce Springsteen con Street of Minneapolis, non Philadelphia, Minneapolis. Perché, Vincenzo, dico questo? Perché di trasparenza poi non è che tutte le opere che vediamo intorno a Milano sono proprio così trasparenti. Giusto, Vincenzo, io intanto ricordo che sabato siamo tutti chiamati a un appuntamento fondamentale, no? Sabato 31 gennaio alle 14.30 in piazza 25 aprile a Milano per dire no alla presenza dell'AIS alle Olimpiadi, perché lì anche altri soggetti, Vincenzo, la trasparenza un po' la stanno contestando rispetto a queste Olimpiadi.
Allora, ma innanzitutto fai bene a ricordare il sabato, perché penso che sia un appuntamento importante, anche per la città, ma non solo per la città. Poi, per quello che riguarda la sollecitazione circa trasparenza, è del tutto evidente che laddove non c'è lo stesso spirito che ha portato all'esperienza di M4, io credo che ci sia, come si può dire, un cono d'ombra, un qualcosa,
un'opacità
che non si vuole far vedere, un'opacità, e questa cosa qui sicuramente non aiuta. Non aiuta perché non mette in condizione tutti i soggetti di dare una mano, di dare una mano a che cosa? Al fatto che ci siano delle donne e degli uomini, visto che stiamo parlando di Olimpiadi in questo momento, che possano lavorare secondo il rispetto delle leggi dello Stato, secondo il rispetto delle regole contrattuali e in sicurezza. Ecco, quindi dicevo prima, l'accesso ad una serie di informazioni è un elemento fondamentale perché consente a chi sta in campo, come dicevi tu Stefano prima, di svolgere quel ruolo che serve ad aiutare un sistema a funzionare bene, perché io credo che sia un bene della società tutta il fatto che ci siano persone che possano lavorare dignitosamente secondo il rispetto delle norme dello Stato, secondo il rispetto dei contratti e in sicurezza, perché quello che non va in questo senso ovviamente è un prezzo che paghiamo tutti e questo è profondamente ingiusto e quindi bisogna superare con i d'ombra le zone di opacità per fare in modo che anche l'evento delle Olimpiadi sia un evento che a tutto tondo abbia le stesse caratteristiche dell'esperienza del M4.
Ecco, professor Riccardi, torno a lei perché abbiamo in sospeso un argomento importante da mettere appunto in luce, come ci suggeriva adesso Vincenzo Greco, e gli aspetti di opacità che in qualche modo con degli strumenti, quelle delle whitelist e quindi dei tempi di risposta delle prefetture, io la sto indirizzando verso alcuni argomenti specifici, questo mi interessa insomma che possa descriverlo.
Sì, ritengo sia forse uno degli aspetti che più interessanti che emergono dalla ricerca e anche forse il valore aggiunto di questa ricerca, perché non sono mai stati evidenziati prima da altri studi in Italia. Quindi è la prima volta che in Italia abbiamo una fotografia chiara di cosa succede sulle verifiche antimafia realmente in una grande opera. E di tutte le verifiche antimafia svolte, io cerco di semplificare, ma di tutte le verifiche antimafia svolte negli anni di costruzione della grande opera, il 40% è stato assolto grazie alla consultazione delle famose cosiddette white list antimafia prefettizie, cioè le imprese erano iscritte in white list. Nel restante numero dei casi invece è stata richiesta un'informazione antimafia alle prefetture, quindi nel 50% circa dei casi è stata richiesta un'informazione antimafia, poi abbiamo un 11% di variazioni in assetto societario. Venendo alle acquisizioni delle informazioni antimafia, la cosa più interessante diciamo sono due. La prima è quante hanno avuto esito positivo, ovvero non hanno portato notizie negative ai problemi, ed è la stragrande maggioranza, siamo sopra il 99%, cioè solo una piccola percentuale diciamo delle informazioni antimafia comunicato poi effettivamente imprese che poi sono state colpite da interdittiva. Parliamo solo di 6 imprese, se vado a memoria. L'altro aspetto interessante invece riguarda i tempi da lei anticipati e questo mostra diverse criticità perché il tempo medio di risposta delle prefetture è stato lungo, cioè in media 117 giorni dalla decorrenza, con quasi 300 casi, cioè ovvero quasi più del 10% delle liberatorie giunte dopo i 12 mesi. Ed è evidente che questi tempi di risposta non sono compatibili con i tempi dei cantieri, che invece devono essere veloci, perché altrimenti si rischia di non rispettare i tempi, di non stare nelle scadenze, di avere dei lavori che si protraggono con tutto l'impatto che questo può avere sulla collettività. E poi questi tempi lunghi aprono anche delle sacche, diciamo, di incertezza e di rischio, perché in attesa dell'esito delle prefetture, le imprese devono lavorare, entrano nei cantieri e il committente si assume il rischio che queste imprese poi non arrivi una liberatoria e quindi di fatto ci sia un rischio di infiltrazione. E quindi questi tempi, questi dati ci suggeriscono, o almeno le riflessioni che ne scaturiscono riguardano alcuni interventi che si potrebbero fare. Ad esempio, integrare delle logiche basate sul rischio nei controlli antimafia, cioè anziché fare controlli a pioggia o sistematici o a campione casuale, invece provare a fare dei controlli mirati sulla base di queste valutazioni del rischio, cioè sulle imprese che poi effettivamente potrebbero essere più a rischio. E come calcolare il rischio delle imprese? Allora qua noi abbiamo applicato sul campione di Metro 4 un approccio che il nostro centro di ricerca Transcrime, ma anche il nostro spin-off, la società Crime & Tech, ormai porta avanti da diversi anni, che è quello di applicare una serie di indicatori di anomalia, in qualche modo ispirati un po' dalla normativa antiriciclaggio, ma non solo, e capire il portafoglio delle imprese, poi come si distribuisce rispetto a questi indicatori. Quindi ci saranno delle imprese più a rischio perché hanno più indicatori di anomalie, invece altre meno rischio. Quindi il suggerimento è provare ad applicare questo cruscotto alle imprese che partecipano a una grande opera e a quel punto chiedere alle autorità di intervenire, ovvero di fornire le informazioni antimafia sulle imprese che risultano a maggior rischio. Giusto per la cronaca, abbiamo già detto che come dire, l'opera Metro 4 è un'opera che è risultata sana, ma giusto per la cronaca, noi abbiamo applicato i nostri indicatori al portafoglio delle 1.300 imprese che hanno lavorato sui cantieri e solo poco meno, diciamo, del 2%, l'1,9% delle imprese è apparso a rischio medio-elevato, che non significa evidentemente che aveva evidenze di infiltrazione, ma semplicemente che aveva qualche anomalia in più che poteva suggerire ulteriori approfondimenti. Ma il 98% riteniamo che questo approccio possa funzionare ed è anche il motivo per cui con M4, diciamo, la collaborazione non si è fermata allo studio, ma stiamo lavorando per integrare le piattaforme proprietarie di M4 anche con tutti i nostri strumenti, indicatori, proprio per lasciare poi alla comunità, alla collettività e alle altre stazioni appaltanti dei sistemi che possano essere utilizzati anche per le grandi opere del futuro.
Sì.
Ecco, infatti, Francesca, il gancio è
Sì, infatti,
diretto.
grazie mille intanto perché effettivamente il lavoro che abbiamo fatto con Transcrime è stato interessante perché noi navigavamo a vista, nel senso molto rigorosi, però ecco, invece poi Transcrime ci ha aperto un mondo perché effettivamente ci ha dato la possibilità di indagare quali erano veramente le percentuali di rischio che abbiamo corso, no? Nel senso, e anche non solo le percentuali, ma anche abbiamo identificato più o meno anche
Specificità
le
che
specificità, esatto, però effettivamente quello che vorremmo fare, infatti dobbiamo sentirci nei prossimi giorni, è integrare Sileg con applicativi appunto di Transcrime per riuscire a conciliare queste modalità e vedere con il senno di poi sempre di sperimentare uno strumento che sia implementato perché Sileg M4 di fatto è gratis, nel senso che M4 mette a disposizione con delle convenzioni ad hoc, mette a disposizione tutte le opere pubbliche. Quindi ultimamente,
Open source.
sì, esatto, open source. Speriamo di, insomma, di,
Che qualcuno lo colga.
esatto, che qualcuno lo colga. Grazie intanto al professor Riccardi.
Del suggerimento, insomma, alzato una palla, insomma.
Sì,
Ecco,
assolutamente.
però Vincenzo, ma quanto siamo lontani invece dagli indicatori per qualificare le imprese da un punto di vista dei precedenti danni alla salute sui propri dipendenti o ex dipendenti? Perché se a fianco a questo cruscotto ci mettiamo degli indicatori su quanti infortuni ha quell'impresa negli ultimi 5 anni, quante malattie professionali, quante contenziosi rispetto alle applicazioni contrattuali, ecco, non sarebbe un mondo migliore, insomma.
Ma indubbiamente quello che dici tu è qualcosa di molto più avanzato rispetto a quello che ci consegna l'attuale quadro regolatorio, nel senso che il quadro regolatorio di riferimento, quello della cosiddetta patente a crediti, come devo dire, non accompagna un'impresa nella sua storia. Chiaro significa che tutte le imprese no, si trovano in quella condizione che tu prima descrivevi, però appunto perché non tutte le imprese sono in quella condizione, sarebbe giusto differenziare tra chi ha atteggiamenti più virtuosi e chi ha atteggiamenti meno virtuosi. Indubbiamente ci sono alcuni dati che possono essere certificabili, se parliamo delle informazioni, quelle pubbliche, che riguardano il sistema degli infortuni. Il tema delle malattie professionali è un tema dove invece lì c'è una maggior complessità che deriva dalla difficoltà del riconoscimento della malattia professionale e la necessità di valorizzare le buone pratiche ovviamente non passa, da come prevede l'attuale norma, dall'idea che basta un corso di formazione a fronte di un infortunio con una certa gravità, se non addirittura quello mortale, per recuperare i crediti, per rimanere tra virgolette nel gioco del concorso agli affidamenti. Ora, in tutto questo quindi avremo bisogno di un quadro regolatorio che tenga traccia di quella storia, come dicevi tu, e questi potrebbero essere punti di assoluto avanzamento. Avremmo bisogno di un sistema, diciamo, di una base tecnologica che consenta la lettura costante di questi dati. Avremmo bisogno che sistemi come il SILEG siano sistemi più ampiamente adottati nel campo di chi opera all'interno, diciamo così, della realizzazione di infrastrutture, ma non soltanto delle infrastrutture, e avremmo anche bisogno, come si può dire, di forme di cooperazione tra imprese, sindacato e servizi ispettivi, no? Per completare questo quadro di cooperazione all'interno di un unico obiettivo: zero morti sul lavoro, zero infortuni.
Ecco, professor Riccardi, ma rispetto a, si dicevano appunto, le banche dati ufficiali, no? Quelle istituzionali, degli organi di vigilanza, degli istituti assicurativi, previdenziali, eccetera, ma anche le notizie stampa, non perché si debba inseguire il pettegolezzo, ma perché poi magari non tutte le strutture sono così attrezzate o appunto, come ci descrivevate, non c'è una risposta immediata. Quindi a volte si conosce che quella tale impresa ha commesso un reato ambientale che magari non è nel casellario giudiziario quello, diciamo, più analitico e quindi magari la notizia di stampa arriva prima. Anche quella può qualificare?
Assolutamente. Diciamo che una seria analisi e valutazione del rischio non si fonda esclusivamente su ciò che arriva dalle prefetture, ma deve utilizzare tutto il patrimonio informativo legale, ostensibile e non accessi abusivi, evidentemente, a disposizione delle imprese che devono effettuare i controlli e di tutti i committenti. Diciamo, noi come centro di ricerca, ma soprattutto con lo spin-off, ci siamo specializzati proprio in quello, mettendo a disposizione di autorità proprio degli strumenti che consentono di raccogliere informazioni da fonti diverse e quindi anche anticipare eventualmente i problemi e fare un'analisi solida, approfondita, che possa evidenziare i rischi. Parlo di fonti stampa, ma anche di altri indicatori di anomalia che non riguardano solo le menzioni sulla stampa, ma anche anomalie a livello contabile, a livello di struttura proprietaria, di governance, di cambi anomali nelle società. Sono tutte bandierine rosse che un committente consapevole deve essere in grado di cogliere.
Francesca Rizzi, ma c'è una, come dire, diffusa competenza nel ruolo di chi poi in questi appalti pubblici, in queste committenti pubbliche, svolge quel tipo di lavoro? Cioè, non so se la domanda è chiara.
Cioè, se ci sono figure professionali.
C'è un moltiplicarsi, cioè come si fa a diventare una Francesca Rizzi di un'altra opera?
No. Allora, si fa facendo, come si suol dire, cioè si fa facendo e si fa confrontandosi. Di figure professionali specifiche non mi risulta ci siano, ci sono tanti colleghi che lavorano nelle opere, devo dire che l'esperienza di M4 è stata un'esperienza eccezionale che ha permesso di vedere molte cose con molti occhiali, perché ha dato la possibilità di confrontarsi veramente con tante visioni su uno stesso tema. Non ultima questa, che è una visione da una parte accademica ma soprattutto scientifica, che ci permette di guardare, no, dall'alto, come se lo avessimo una visione a 360 gradi di quello che è stato, certo, e di quello che abbiamo fatto. Questo è un grande privilegio che abbiamo avuto.
Assolutamente sì, noi siamo arrivati purtroppo al termine del nostro tempo. E quindi intanto io vi ringrazio per essere stati qui con noi e parto appunto al professor Riccardi che già prenoto per una prossima puntata, perché i titoli delle altre ricerche in qualche modo sono molto interessanti per uscita di sicurezza, ma non solo. E quindi grazie mille per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, grazie e buona serata.
Grazie a Vincenzo Greco, anche lui, per essere stato qui con noi questa sera.
Grazie a voi.
Ciao Vincenzo. E grazie a Francesca che è qui con me e che saluta tutti con me, tutti gli ascoltatori.
Grazie
e le ascoltatrici. Continuate a seguire Radio Popolare, perché subito dopo di noi c'è Live Pop e noi di Uscita di Sicurezza ci vediamo, ci sentiamo giovedì prossimo. Come ti piace?